la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8:05, un buongiorno, Chiara Abrilli in studio con voi per Newsline, una Newsline speciale quest'oggi dedicata ai tanti contributi, testimonianze, riflessioni e commenti sull'esplosione avvenuta poco meno di 24 ore fa a Calenzano. Ma apriamo con uno sguardo al meteo, le previsioni del tempo per le prossime ore sulla Toscana. Tommaso Torrigiani quest'oggi con noi dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, ci attende una giornata con un cielo prevalentemente nuvoloso e ancora con precipitazioni generalmente deboli che risulteranno frequenti tuttavia solo sui settori appenninici, sul basso grossetano e in arcipelago. Altrove ci attendono solo delle precipitazioni occasionali intermittenti e qualche rovescio non è escluso nel pomeriggio sull'arcipelago, sull'argentario, ma fenomeni molto molto isolati. La neve continuerà a cadere, anche se non più copiosa, comunque continuerà a cadere in Appennino oltre 800.000 metri, tendendo poi a attenuarsi nel pomeriggio. I venti sono sostenuti nord orientali, mari poco mossi al largo, le temperature invernali, le massime anche quest'oggi toccheranno forse 10 gradi, ma non dovrebbero superarli. Domani un lento miglioramento con il sole che tornerà a far capolino dal pomeriggio forse. Ecco, questo direi che è tutto, Chiara.
Sì, Tommaso, è un miglioramento che sarà breve oppure segnerà una tendenza per la seconda parte della settimana?
No, per tornare a avere l'alta pressione robusta bisognerà aspettare direi metà mese e tornerà nel fine settimana un po' di nube e qualche pioggia, quindi rimane un clima abbastanza invernale e con il miglioramento sarà solo temporaneo.
Grazie per queste informazioni, aggiornamenti domattina, buon lavoro all'AMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Qual è la sua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
Inside Europe, opportunità e progetti in Toscana.
La Regione Toscana ha attivato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto o in conto capitale per l'efficientamento energetico di imprese, RSA, singoli professionisti e studi associati. Sono finanziati interventi come sostituzione di serramenti infissi, impianti di calore, climatizzazione e caldaie. Il bando è aperto fino al 14 febbraio ed è cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito di Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Tutte le info su regione.toscana.it.
Controradio.
Alle 8:09 apriamo Newsline con i suoi approfondimenti, testimonianze, interviste, aggiornamenti. Newsline speciale esplosione, lo dicevamo, meno di 24 ore da quanto successo ieri a Calenzano. Sono riprese all'alba di questa mattina da parte dei vigili del fuoco nell'area del deposito Eni le operazioni di ricerca dei dispersi. Noi salutiamo la nostra prima ospite, l'assessora alla protezione civile della Regione Toscana, Monia Monni, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, innanzitutto aggiornamenti in tempo reale, le informazioni che lei ha rispetto naturalmente alle vittime, alla ripresa delle ricerche e anche al quadro della situazione in sicurezza rispetto all'area che tanto ha destato preoccupazione ieri anche tra la popolazione.
L'aggiornamento non ha novità di particolare rilievo. Purtroppo, come sapete, ci sono due persone decedute, una di queste è stata identificata, si tratta di Vincenzo Martinelli, un uomo di 63 anni, l'altra vittima invece per essere identificata avrà bisogno di essere sottoposta al test del DNA. Come sapete le ricerche, lo ricordava lei, sono appena riprese per tre dispersi, si sono dovute interrompere per l'oscurità, per il buio, perché sono ricerche particolarmente complesse e devo di nuovo ringraziare i vigili del fuoco per il lavoro incredibile che stanno facendo. Sono ricerche difficili perché quell'edificio, quell'area di stoccaggio è un, sostanzialmente un immobile in ferro che si è completamente contorto e deformato a causa del calore, quindi le ricerche sono davvero complesse. Ci sono 26 feriti, di questi 9 sono arrivati al pronto soccorso in ambulanza, gli altri autonomamente, e dei 9 arrivati in ambulanza 2 sono in condizioni ancora critiche. È una situazione molto difficile, si stanno sviluppando, leggo e ascolto, polemiche di molti tipi. È chiaro che la presenza di un'industria a possibilità di rischio incendio rilevante, peraltro di categoria di soglia superiore, all'interno di un'area così densamente urbanizzata, è un problema per la città, è un problema per le altre aziende. Il numero delle aziende danneggiate nei dintorni sta continuando a salire. È vero che è un'operazione, la realizzazione di quell'impianto di stoccaggio che risale agli anni 50, alla metà degli anni 50, e pensate che la direttiva Seveso in questo paese è datata 1982, quindi
ecco,
prima
ecco,
di quella
assessora,
data.
Poi sentiremo anche Medicina Democratica rispetto anche a una riflessione che veniva fatta sull'antropomorfizzazione dell'area, nel senso che la densità anche della popolazione e dei siti produttivi sicuramente negli anni 50 non era così caratterizzante rispetto alla piana, quando si scelse di localizzare lì l'impianto.
Ma senz'altro, ma non c'era nemmeno la sensibilità, nel senso, abbiamo vissuto sempre in quell'area un'alluvione devastante poco più di un anno fa, e abbiamo parlato forse per la prima volta della pericolosità dei fossi tombati, ma è chiaro che si parla di operazioni urbanistiche che riguardano appunto l'intombamento dei fossi, come la realizzazione di impianti come quello di cui stiamo parlando, in tempi diversi da quello di oggi, in cui l'imperativo era crescere. E c'era una valutazione dei rischi e dei pericoli completamente diversa da quella che è oggi. Oggi quell'operazione lì sarebbe nemmeno lontanamente pensabile. Nel corso del tempo tanti impianti sono stati anche delocalizzati ad opera dei comuni con i loro piani operativi, i loro piani strutturali. Alcuni impianti sono più complessi, questo è un impianto per esempio di una dimensione assolutamente rilevante. D'altra parte, insomma, gli impianti non direttiva Seveso in Italia sono un migliaio e sono 56 quelli presenti in Toscana, quindi
ecco,
è un tema.
Ecco. Senta, le faccio una domanda rispetto alla questione del dopo. Naturalmente noi diamo conto della cronaca e ci stringiamo attorno ai familiari e racconteremo della giornata di lutto promossa dal presidente Gianni, lo sciopero di domani, ma pensando a un dopo e a una prospettiva anche per quelle popolazioni che adesso sicuramente hanno una presa di coscienza e una preoccupazione accresciuta rispetto a quanto successo, che futuro pensa lei per quel sito?
Ma bisogna intanto capire che cosa è successo, perché la natura della direttiva Seveso è proprio quella di capire i rischi e provare a gestirli, e quindi devo dire tra l'altro che il comune di Calenzano aveva un piano adeguato, corretto. Certamente la gestione del rischio non elimina il rischio, lo contiene, lo riduce, cerca di gestirne gli effetti, ma di prevenire gli incidenti quando questo è possibile, però il rischio rimane in quel caso insediato nel cuore di una città. Quindi ci confronteremo con il sindaco, proveremo a capire esattamente la dinamica di quanto è accaduto, proveremo anche a capire se ci sono elementi che richiedono controlli più puntuali, più precisi, anche se l'azienda era stata controllata in realtà non molto tempo fa, come accade sistematicamente a questo tipo di imprese, soprattutto quelle che si posizionano appunto in una soglia superiore. I controlli sono fatti dai tecnici, non solo di ARPAT ma anche dei vigili del fuoco, quindi sono controlli molto accurati, però cercheremo di capire come migliorare ulteriormente su questo fronte e proveremo a capire con l'amministrazione se è possibile invece immaginare interventi di natura più radicale.
Grazie per il momento all'assessora Monni, grazie, buon lavoro, ci riaggiorneremo, grazie per la disponibilità. E alle 8:15 minuti uno sguardo anche alle prime pagine di oggi dei giornali locali e della nostra homepage, naturalmente tutte le dedicate a quanto avvenuto a Calenzano. Il lavoro muore a Calenzano, il titolo dalla Repubblica, con fotonotizia rispetto alla colonna di fumo nera che da ieri mattina ha caratterizzato quanto successo, visibile anche a molta distanza, esplosione nel deposito di carburanti di Eni, 2 vittime, 3 dispersi, 26 feriti, danni e paura nelle case, aziende vicine, sembrava una bomba, il racconto di un testimone, ho visto il liquido che fuoriusciva, poi è saltato tutto e non ricordo più niente. L'esplosione, poi la strage, apertura del Corriere alle 10:20, il grande boato allo stabilimento Eni di Calenzano, poi il punto, il bilancio su le vittime, i dispersi e i feriti, aperta un'inchiesta sulle cause, in fiamme un'autobotte. Dicevamo della questione sicurezza, della preoccupazione rispetto alla manutenzione e non solo, per Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, l'entità dell'evento, ovvero dell'esplosione, denota un mancato intervento tempestivo dei sistemi di sicurezza interni e un'impossibilità da parte degli stessi di affrontare l'evento. Tutto questo naturalmente sarà oggetto di indagine, in ogni caso dimostra purtroppo un'inadeguata protezione dei lavoratori stessi e insufficienti misure di sicurezza loro dedicate. Questo in una nota di Medicina Democratica. Sentiamo un estratto dell'intervista realizzata da Domenico Guarino a Gino Carpentiero di Medicina Democratica.
Se l'ennesima strage in area fiorentina, questo 2024 è veramente assolutamente tragico per Firenze. E quello che possiamo dire è che, come aveva scritto Maurizio Marchi nel 2020, questa è un po' una strage annunciata, perché quando si stoccano quantitativi così elevati di sostanze tossiche che vanno dal petrolio, al cherosene, al gas, eccetera, è una bomba d'orologeria che può esplodere, insomma. Sarà compito della magistratura di andare a fondo su questa inchiesta. Quando fu probabilmente Veni decise di mettere questo deposito lì nella piana a Calenzano, non c'era tutta l'antropizzazione che c'è oggi. Più che spostare impianti, bisognerebbe fare quella riconversione ecologica, come dice giustamente Marchi. Nell'immediato andrebbero prese tutte le misure di sicurezza, valutando il rischio, come prevede per i lavoratori, come prevede il decreto 81 del 2008 e successive modifiche. È probabile che non sia stato correttamente questo rischio, e poi per la popolazione, rifacendosi alla direttiva Seveso, che prevede tutta una serie per impianti del genere di misure di prevenzione per le popolazioni. Appunto, sono due gli impianti a rischio incidente rilevante che il comune di Calenzano aveva individuato nel 2022. Uno di questi era appunto quello del Veni, e gli impianti a rischio di incidente rilevante hanno tutto un lavoro e in qualche modo devono sottostare a una serie di misure di prevenzione molto superiori alle normali attività produttive. Quindi diciamo che meraviglia, appunto, ripeto, che Eni, se è successo qualcosa, anche uno sversamento che poi ha dato luogo, ha innescato tutta l'esplosione, però non doveva esserci questo sversamento, quindi a cosa è stato dovuto?
Alle 8:20 minuti proseguiamo con la nostra newsline speciale esplosione per fare il punto, ma avere anche vari spunti di riflessione, contributi, testimonianze e aggiornamenti in diretta. Lo dicevamo alle 8:40 dopo il GR di Popolare Network, andremo a Calenzano con Raffaele Palumbo. Leggiamo dal Tirreno di oggi: sciopero alla raffineria di Livorno, i sindacati sgomenti per quei lavoratori, lo stabilimento labronico rifornisce il deposito di Calenzano tramite due oleodotti. L'abbiamo sentito anche nel servizio di Palumbo, così distanti eppure così vicini. La raffineria Eni di Livorno è infatti collegata al deposito di Calenzano da questi due oleodotti, gli unici in Toscana, lunghi circa 90 chilometri, che ogni anno trasferiscono oltre 1 milione di tonnellate di prodotti petroliferi, in gran parte benzina e gasolio. Un serpentone, insomma, che corre sottoterra in un complesso di condotte formati da tubi in acciaio, e ci sono i particolari anche sulla conformazione di questo collegamento che lega la raffineria Eni di Livorno al deposito di Calenzano. A Livorno anche oggi una conferenza stampa, un punto sulla mobilitazione che promuoverà l'USB Toscana rispetto a quanto accaduto. Si parla di ennesima strage sul lavoro e disastro ambientale. Noi siamo in collegamento con Dario Furnari, USB Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Voi dite basta con il finto cordoglio e un richiamo a una responsabilità che però si deve tradurre nei fatti da parte di governo, imprese e associazioni di rappresentanza.
Sì, il nostro percorso è chiaro ed è avviato da diverso tempo e adesso culminerà con uno sciopero generalizzato che era già stato indetto prima dell'incidente. Anche se non si deve parlare di incidente ma di strage, di omicidio sul lavoro, ancora una volta a Calenzano. Era uno sciopero, quello del 13 dicembre, contro la manovra del governo Meloni. È evidente che adesso verrà rafforzato ancora di più quello che era un punto della nostra piattaforma di sciopero, che è il punto che ci ha portato a raccogliere le firme per richiedere l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, che secondo noi continua a essere uno strumento, non l'unico, ma uno dei vari strumenti che si possono utilizzare per tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora e lo fa per vivere. A Calenzano c'è una altro grande tema, lo dicevi in apertura, che è quello che è il tema della salute dei cittadini. Lì siamo in una zona che ormai è diventata ad alta densità demografica e quindi abbiamo circa 100.000 cittadine e cittadini che si trovano a vivere di fatto nel cuore di uno snodo industriale che, come denunciava, non abbiamo molto da aggiungere rispetto a una denuncia di 4 anni fa di Medicina Democratica, diciamo, tutto questo ha delle incidenze negative e mortali sulla salute di chi vive in quei luoghi. Quindi c'è un problema di sicurezza e di salute per chi lavora in quegli stabilimenti, ma c'è soprattutto un problema di salute per chi vive in quei luoghi che sono ovviamente luoghi caratterizzati da fumi tossici. C'è un problema delle falde acquifere, giustamente si diceva in apertura del collegamento di circa 90 chilometri tra Livorno e Calenzano. Tutte queste cose, ecco perché diciamo basta cordoglio, tutte queste cose si sanno da tempo, ma evidentemente il profitto di una grande multinazionale come Eni, il profitto è più importante della vita di chi lavora e della vita di chi vive in quei luoghi come Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e in generale la piana fiorentina.
Ecco, citavamo un contesto generale nel quale si inserisce la tragedia di ieri a Calenzano, e veniamo da esattamente più o meno 10 mesi fa, insomma 10 mesi di distanza da quanto accaduto al cantiere di Via Mariti a Firenze, al cantiere dell'Esselunga. Il richiamo è evidente nella perdita di vite, nella riflessione sulla questione sicurezza, nelle indagini che avranno sicuramente filoni assolutamente diversi rispetto agli accertamenti delle verità e delle responsabilità, che però richiamano a un sistema e a una politica che si mostra debole nella prevenzione e nella messa in sicurezza innanzitutto delle vite umane e poi del lavoro. Cosa c'è che risuona di più tra Via Mariti e la tragedia di ieri? Ma possiamo anche andare indietro al 28 marzo 2018, quando ci fu l'esplosione a un sorbatoio all'interno del deposito costiero Neri di Livorno. Sono tutte situazioni che sicuramente denotano una insicurezza che porta i cittadini davvero a chiedere innanzitutto il rispetto delle vite, ma con strumenti certi che debbano essere messi in campo, non solo il giorno dopo tramite annunci, il giorno dopo di tragedie come quelle che stanno continuando a verificarsi anche sul nostro territorio.
Sì, evidentemente queste sono tragedie tra loro collegate. Si tratta non tanto di una debolezza del sistema rispetto alla tutela della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori, ma di una scelta. C'è una scelta del sistema produttivo italiano, c'è una scelta quindi dei governi, non soltanto dell'attuale, ma evidentemente adesso parliamo del governo Meloni, c'è una scelta ben precisa di stare da una parte che è la parte produttiva, per così dire, relativa a quel tipo di modo di produzione. Diciamo che queste sono stragi perpetrate in nome del profitto, poi evidentemente aspettiamo le indagini, non c'è ancora per Calenzano nessuno registrato, in attesa di leggere le responsabilità c'è un quadro più generale che come organizzazione sindacale dobbiamo mettere al centro della nostra attenzione, che è il quadro di una guerra di fatto contro lavoratrici e lavoratori, tutta condotta in nome del profitto. È una guerra combattuta con le armi della deregolamentazione, dell'impunità, non ci stiamo più a un ricatto tremendo e inaccettabile tra la vita, la salute e il lavoro. Questo è un tipo di ricatto che non è accettabile come lavoratori di questo paese.
Fornari, dicevamo del lutto cittadino e regionale promosso per domani, dello sciopero di 4 ore dei confederali con manifestazione domani a Calenzano. Ribadiamo USB, il sindacato di base, rilancia sulla mobilitazione del 13 dicembre.
Esatto, sì, esattamente. Vanno bene tutte le iniziative. È evidente che non bastano le iniziative di piazza, occorre essere in piazza e organizzare la mobilitazione, occorre anche per esempio stare attenti quando si sottoscrivono contratti collettivi nazionali che fanno sì che qualcuno non sia tutelato nella sicurezza, nella salute e non abbia un salario dignitoso. C'è l'altro grande tema, che è quello salariale, della povertà oggi,
e che come sappiamo non risparmia anche la piana fiorentina e pratese, lo raccontiamo ogni giorno con le mobilitazioni e le vertenze che stanno animando quei territori. Grazie a Fornari USB per essere stato con noi.
Grazie.
Sono le 8:29 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea passerà a Milano, poi torneremo in Newsline approfondendo gli aspetti che legano anche le tragedie che hanno colpito il nostro territorio in questo annus horribilis, come sottolineava Raffaele Palumbo nel suo servizio per il network. Raffaele che sarà in collegamento dalle 8:40 contro Radio Live in esterna, in diretta dal luogo dell'esplosione, dunque dallo stabilimento, dal deposito Eni di Calenzano. Avremo poi ulteriori contributi, sentiremo anche le parole dello stesso sindaco di Calenzano che ha incontrato ieri i familiari delle persone, dei lavoratori che sono ancora dispersi, ma c'è anche una valutazione prioritaria rispetto al futuro di quello stabilimento e di quello che potrà potrebbe portare anche a uno scenario di chiusura. Dalle parole dell'assessora regionale alla protezione civile Monni c'era anche questa soluzione drastica che comunque viene presa in considerazione anche dal primo cittadino, ma insomma sono tutte riflessioni che faremo nell'ambito anche di questa newsline. Dunque linea al network e poi torniamo con voi, rimanete su Controradio.
Buongiorno Popolare Network, le notizie.
In Siria, carri armati israeliani si troverebbero a circa 20 chilometri dalla capitale Damasco, lo scrive Haaretz, spiegando che i tank sono ora vicini alla località di Katana. Nella notte forti esplosioni si sono sentite nella capitale. Dalla caduta di Assad, l'esercito di Tel Aviv ha bombardato oltre 300 siti, tra aeroporti, radar, depositi di armi e munizioni e centri di ricerca militare, oltre ad avere colpito le navi della Marina Militare Siriana. Ieri sera ha parlato Netanyahu: abbiamo cambiato il Medio Oriente, ha detto, intestandosi di fatto il rovesciamento del regime. L'esercito di Tel Aviv ha anche occupato il versante siriano delle alture del Golan.
Intanto a Tel Aviv si svolgerà questa mattina la prima udienza del processo per corruzione in cui è imputato il premier israeliano Netanyahu. L'ultimo tentativo di rinviare la deposizione è fallito ieri. Netanyahu è il primo premier israeliano a subire un processo penale durante il suo mandato.
La guerra commerciale con gli Stati Uniti non avrà vincitori, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping. Le guerre tariffarie, commerciali, tecnologiche vanno contro le tendenze storiche e le regole economiche, ha detto Xi, ribadendo la propria disponibilità a un dialogo con il governo statunitense. Le dichiarazioni arrivano a poco più di un mese dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca e mentre nel Pacifico sono in corso le più imponenti esercitazioni militari cinesi dal 2022. Oggi Taiwan ha detto di avere contato intorno all'isola 47 aerei, 12 navi militari di Pechino.
Le opposizioni in Parlamento chiedono al governo di riferire in aula sulla strage di Calenzano, l'esplosione nel distributore nell'impianto dell'ENI vicino a Firenze e l'ennesima strage sul lavoro. I sindacati hanno proclamato uno sciopero con manifestazione per dopodomani. Secondo le prime indagini potrebbe essere stata una scintilla scoccata per motivi ancora da accertare in una pensilina dove si caricano le autocisterne a innescare l'esplosione dell'impianto che ha fatto 2 morti, 3 dispersi e 9 feriti.
Almeno 104 giornalisti sono stati uccisi in tutto il mondo nel 2024, più della metà di questi a Gaza, secondo un conteggio pubblicato oggi dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti. 2024 è uno dei peggiori anni di sempre, ha commentato il segretario generale del sindacato. Dall'inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, il numero di giornalisti palestinesi uccisi è salito ad almeno 138, rendendo questo territorio uno dei più pericolosi nella storia del giornalismo moderno dopo l'Iraq, le Filippine e il Messico.
In Italia, per quanto riguarda la libertà di stampa, c'è una nuova stretta del governo. Sarà vietato pubblicare i dettagli delle ordinanze di arresto in carcere o ai domiciliari, le ordinanze per le interdittive e quelle per i sequestri di beni patrimoniali. Dura la reazione della Federazione della Stampa, è un altro provvedimento pensato per proteggere delinquenti e colletti bianchi.
Oltre 180 membri della comunità voodoo di Port-au-Prince ad Haiti sono stati uccisi lo scorso fine settimana. Secondo l'organizzazione civile Comitato per la Pace e lo Sviluppo, la spedizione sarebbe stata organizzata da un capobanda locale che li riteneva responsabili della malattia di suo figlio. Non è il primo atto di violenza estrema da parte di bande che controllano la maggior parte della capitale haitiana. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha condannato l'episodio, ha definito di violenza orribile. Tra le vittime ci sarebbero 127 tra anziani e donne.
In provincia di Lecco la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa da parte di 3 società della ristorazione che avevano dichiarato spese per la formazione poi mai effettuate. Le spese false erano usate per abbassare l'imponibile su cui pagare le tasse. La finanza ha sequestrato 600.000 euro su ordinanza del GIP del Tribunale di Lecco. 8.35 tutte le notizie di Popolare Network, ritornano alle 9.30. Buon ascolto.
Nell'aria c'è profumo di Natale. Sono le nuove linee L'Erbolario. Iris bianco, tè nero e vetiver. Tre fragranze uniche, ispirate a tre piante affascinanti. Scoprile nei negozi L'Erbolario, nel tuo punto vendita di fiducia e su erbolario.com.
Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze, in A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. E arriviamo in Fipini per incidente, 3 km di coda in direzione mare tra Ponte d'Araese e bivio SGC Fipini diramazione Pisa, sullo stesso tratto in carreggiata opposta 1 km di coda con tendenza all'aumento per curiosi. Verso Firenze inoltre code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze quest'oggi per simulazione di preesercizio. Tra le 10 e le 18 tutti i tram della linea T2 percorreranno l'intera tratta per Etola San Marco e ritorno e non effettueranno la fermata al capolinea di unità. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 dicembre alle 11 Arti Alualia parla di Ismael di Daniel Quinn and the Fountainhead di Ayn Rand.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te.
Come costruire un'alternativa agroecologica nella città metropolitana di Firenze? Mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la Biblioteca delle Oblate un incontro per rispondere a questa domanda dialogando di agroecologia, nuove sfide delle politiche agricole europee e ruolo delle politiche del cibo a confronto con alcune esperienze virtuose in atto. Info e programma rsr.bio e pagina Facebook Semirurali.
Torna a Lucia Festival, storie audio dal mondo, ascolti collettivi, anteprime nazionali e internazionali, incontri con autori e autrici e poi talk, laboratori per esplorare le interazioni fra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici, ma anche film senza immagini, visite guidate e ascolti speciali per celebrare i 100 anni della radio. E la domenica pomeriggio, bambini all'ascolto, podcast e attività riservate ai bambini. Lucia Festival a Firenze, dal 12 al 15 dicembre, programma completo su luciafestival.org.
Dal 5 al 10 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival, il meglio della cinematografia indiana contemporanea per una 24esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre ed esplorazioni enogastronomiche. River to River Florence Indian Film Festival, 5-10 dicembre al cinema La Compagnia. Info rivertoriver.it.
Alla Centro Pecci di Prato, ultimi appuntamenti di Centro Pecci Books, con due grandi incontri e altrettanti libri freschi di stampa. Mercoledì 11 dicembre alle 18.30, Vera Gheno, Gran Mamanti, immaginare futuri con le parole. Giovedì 19 dicembre alle 18.30, Stefano Mancuso presenta La versione degli alberi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Alle 8.41 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per questa newsline dedicata tutta con i suoi focus, approfondimenti e dirette all'esplosione di ieri avvenuta nel deposito Eni di Calenzano, da dove ci colleghiamo in diretta con Raffaele Palumbo. A te la linea.
Sì, buongiorno, bentrovati. Ieri abbiamo detto naturalmente subito, insieme a tutte le altre notizie che siamo peraltro raccontando nel dettaglio questa mattina, dell'iniziativa del procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli di aprire un'indagine per capire cosa è successo, un'indagine di rilievo penale, anche perché appunto ci sono purtroppo dei morti. E questa notazione la riprendiamo perché in effetti è veramente tutto da capire, c'è tanto da capire rispetto a quello che è accaduto. Ce lo andiamo tra pochissimo, sicuramente oggi in una situazione di traffico veramente, veramente importante per tutte le deviazioni stradali che ci sono state, nonostante un ritorno ad un tentativo di normalità abbastanza rapido, situazione del traffico molto grave, molto importante, però soprattutto la piana oggi si risveglia con la consapevolezza di avere nel suo cuore, nel suo ventre, nel suo interno una cosa notevole, 170.000 metri quadrati di quello che è il più grande deposito, stoccaggio di idrocarburi del centro Italia. Una cosa enorme, una cosa esplosiva, non in senso metaforico, purtroppo, come abbiamo potuto vedere, una cosa di cui in realtà sotto traccia si discute da molti anni. Abbiamo ripreso l'allarme lanciato 4 anni fa da Medicina Democratica, insomma è già partito il dibattito sul perché una cosa così importante sta in un posto così urbanizzato, una cosa così anche potenzialmente pericolosa, non solo potenzialmente, come
sì Raffaele, riflettevamo anche con i nostri ospiti d'apertura e anche con la stessa assessora alla protezione civile della regione Monia Monni, poi effettivamente fa effetto parlare di 90 chilometri di questi doppi serpentoni che collegano la raffineria Eni di Livorno al deposito di Calenzano, poi fa tutto parte di una quotidianità che finché non accade quello che stiamo raccontando non solleva né coscienza né forse neanche senso di responsabilità, ma sicuramente un discorso a posteriori, fermo restando l'accertamento di verità e responsabilità sul futuro di questo stabilimento, deve essere fatto.
Sì, questa è una cosa di cui si discute molto qui tra la gente, tra le persone, perché come giustamente dicevi è una cosa che ha avuto una sua invisibilità, oltre che una sua, senza ipocrisie possiamo dircelo, funzionalità. 1 milione di tonnellate di idrocarburi che viaggiano ogni anno dalla raffineria di Livorno fino allo stoccaggio di Calenzano, qui vengono a rifornirsi gli autobotti che poi vanno dai benzinai dove noi andiamo a fare benzina. A questo proposito, appunto, l'ipotesi pensilina, la perdita di carburante, la scintilla, in realtà ci raccontavano le attrezzature da utilizzare, che vengono utilizzate in questi casi, devono essere in bronzo. Perché in bronzo? Perché il bronzo non fa scintille, proprio per evitare questioni di questo genere. E dobbiamo anche dire che altre persone che non vogliono essere naturalmente citate interne alla situazione ci hanno raccontato comunque di standard di sicurezza molto, molto elevati, ci verrebbe da dire prevedibili. In realtà in questa cosa nulla è prevedibile, però stiamo parlando veramente di una situazione dove il rischio è altissimo. Non stiamo parlando di materiali infiammabili, stiamo parlando di materiali esplosivi in alcuni casi, che sono due cose ben diverse e molto gravi, evidentemente. Quindi l'ipotesi della scintilla, come dicevamo, è un'ipotesi anche questa tutta da verificare. Potrebbe essere stato addirittura anche un errore umano? Vedremo, ma in questo senso ricordiamo che l'area è già sotto sequestro da parte della magistratura e su questo dovremmo poi capire che ricadute avrà dal punto di vista del rifornimento di carburanti nella zona di tutto il centro Italia, dicevo, ma su questo la magistratura avrà i suoi tempi per fare chiarezza e capire quello che è accaduto. Parlare adesso di spostamento di quell'impianto è qualcosa particolarmente complessa, particolarmente difficile, sia per lo spostamento in sé, sia perché bisognerà individuare un luogo diverso da quello che riguarda, diciamo, tra i comuni di Calenzano, ovviamente, di Campi, di Sesto, i comuni che insistono tra Firenze e Prato, i comuni della Piana, certo. Le persone direttamente interessate sono qualcosa come 100.000 persone in
certo,
questo momento.
Certo, allora sentiamo un estratto dell'intervista anche su questo al sindaco di Calenzano, Carovani, realizzata da Domenico Guarino, e poi torniamo con te in diretta.
Questo evento è stato doloroso e drammatico e purtroppo quelle situazioni che in contesti in cui ci sono aziende ad alto rischio di incidenti purtroppo possono accadere. Ancora non è chiaro qual è stata la dinamica, ci sarà naturalmente le indagini verranno portate in fondo sia dalla polizia giudiziaria e dalle forze che sono attualmente presenti, che possono capire sicuramente quello che ha innescato poi l'esplosione. Tuttavia, ecco, la preoccupazione la cittadinanza è che questa prossimità con un impianto di questo tipo può determinare questi rischi e questi pericoli. Convivere con questo tipo di rischio, con questo pericolo, sicuramente non è positivo. Quindi verificheremo cosa possiamo fare da questo punto di vista perché sia in qualche modo dato rassicurazione e risolto questa situazione molto grave. La situazione attualmente è di forti danneggiamenti nelle abitazioni vicine e nelle imprese che sono nei dintorni dello stabilimento ENI. Abbiamo avuto danneggiamenti agli impianti sportivi, sono state chiuse e vuotate la piscina e il palazzetto dello sport.
Queste le parole del sindaco Carovani a poche ore da quanto successo, poi Carovani che ha incontrato anche i familiari, come dicevamo, delle persone ancora disperse ieri sera, offrendo la possibilità di dormire nel proprio comune. Familiari hanno rifiutato e stanno tornando questa mattina in cui è prevista la ripresa delle ricerche dei dispersi dell'esplosione. Raffaele?
Eh sì, perché naturalmente la pensilina dove era in corso un rifornimento, dove ci sarebbe stato lo sversamento imprevisto di benzina praticamente, da dove sarebbe partito il tutto, pensilina ovviamente è crollata, ha fatto crollare anche una parte importante della palazzina direzionale e continuano le ricerche in questo senso dei dispersi, ricerche naturalmente andando avanti, ripeto, l'area è transennata, è sotto sequestro e tutte le attenzioni sono puntate su questo, così come sullo stato di salute dei feriti che sono stati trasportati a Careggio. C'è stato un ustionato grave che poi da Careggio è stato trasportato con il Pegaso, l'elicottero preposto per questo genere di funzioni.
A proposito di feriti, tutti gli ospedali della zona si sono subito allertati, come dicevi, sono 5 pazienti che sono arrivati nell'ospedale di Prato ieri mattina per essere curati. Ci racconta tutto il nostro corrispondente da Prato, che ha raccolto anche delle testimonianze, Giorgio Bernardini.
Non ho mai visto niente del genere nella mia vita, sembrava ci avessi attraversato un tuono. Sono le parole di uno dei feriti in seguito all'esplosione avvenuta al deposito Eni di Calenzano. L'uomo, 50 anni, si trovava nel suo ufficio a circa 100 metri dal luogo dell'esplosione. Si tratta uno dei 5 feriti che sono stati trasportati direttamente da lì al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Nessuno di loro ha subito ferite gravi, ma solo tagli e traumi apparentemente riassorbibili in pochi giorni. Non abbiamo capito cosa è successo, perché tutto è accaduto in pochi secondi. L'esplosione, racconta il testimone ferito, è stata così forte da farci saltare per diversi metri all'interno del nostro ufficio. I vetri si sono sfondati e ci hanno ferito. Non sappiamo cos'è accaduto, racconta il testimone, ma è stata l'esperienza più traumatica di tutta la mia vita, sono ancora stordito. Tutti i feriti giunti nell'ospedale pratese sono stati ascoltati dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire sia la dinamica dell'esplosione che l'esatto numero di persone che lavoravano nella zona, per portare a termine una mappatura di individuazione di eventuali dispersi. Le aziende nel circondario della cisterna sono infatti molto numerose, quasi tutte hanno subito importanti danni. A questo proposito CNA ha messo a disposizione delle ditte della zona, in modo del tutto gratuito, dei professionisti per la stima dei danni e gli eventuali risarcimenti.
8:51 minuti, arrivano dei messaggi al 342 81 04 111 che voglio condividere con il nostro inviato Raffaele Palumbo, che si sta recando sul posto dove stanno riprendendo le ricerche dei dispersi. Ma è esploso il deposito? Da quello che dite sembrerebbe di sì, invece questo ha dimostrato la sua sicurezza generale. Il tema è l'errore umano, purtroppo, nell'ultima fase di rifornimento dei contenitori mobili. Ora tutto questo sarà al vaglio degli inquirenti, Raffaele, ma è proprio così dalle informazioni che hai raccolto?
Ma allora, diciamo che sicuramente sembra brutto dirlo in questi termini, ma poteva andare veramente molto molto peggio rispetto a quanto accaduto, per cui il messaggio che arriva, ripeto, prima abbiamo parlato per primi di un possibile, tra le altre ipotesi, al vaglio della magistratura, errore umano appunto nella fase terminale del rifornimento. Ma queste sono tutte informazioni da verificare, ma soprattutto da vagliare rispetto alle indagini che la magistratura ha messo in piedi da subito, coadiuvata appunto dai carabinieri e non solo, per cercare di capire quello che sta accadendo. Leni in questo senso ha detto: noi ci mettiamo completamente a disposizione per quello che riguarda le indagini, e indagini che andranno effettuate anche sulla base delle testimonianze, sulla base dei rilievi scientifici che faranno i tecnici, per cui è una questione assolutamente aperta quella della dinamica e quella delle responsabilità rispetto a quello che abbiamo avuto modo di vedere anche a distanza, anche in questo momento. Noi siamo molto vicini al posto di cui stiamo parlando e stiamo soprattutto facendo esperienza della enorme difficoltà di muoversi nei dintorni di questo posto. Però il tema delle responsabilità è ancora tutto da accertare, cioè ci sono una serie di questioni che rimangono indeterminate, ripeto, i dispersi, la salute dei sopravvissuti al momento feriti. Prima ricordavi la velocità con cui sono stati allertati gli ospedali e con cui gli ospedali hanno risposto, da Careggi all'ospedale di Prato all'ospedale di Cisanello, siamo a Pisa dove c'è un centro grandi ustionati, ed è soprattutto in sospeso la questione della dinamica e delle responsabilità, che sono ancora tutte da capire. Di sicuro, ribadiamo, è uno stabilimento estremamente controllato da una parte, ma estremamente pericoloso in potenza in un'area estremamente urbanizzata, estremamente trafficata, è uno stabilimento che esiste da una settantina d'anni e ha visto crescere intorno a sé quell'urbanizzazione che prima nella piana non c'era. Anche questa è un'altra considerazione che probabilmente
sì, assolutamente l'alta densità non solo di persone ma anche produttiva che dicevamo e con cui ragionavamo rispetto anche al primo contributo d'apertura di Newsline questa mattina con l'assessora Monni. 8:55 minuti, grazie a Raffaele Palumbo che risentiremo in conclusione di Newsline per fare il punto dal luogo appunto dove ieri alle 10:15 è avvenuta l'esplosione, grazie anche alle vostre segnalazioni, ai vostri messaggi, alle immagini, ai contributi, alle testimonianze che hanno punteggiato tutta la mattina, ma non solo, abbiamo avuto modo di dare un'informazione in tempo reale, possiamo dire, condividere con voi tutto quello che stava avvenendo e su cui stiamo giustamente e naturalmente ancora riflettendo. Grazie a Raffaele Palumbo che risentiremo più tardi, nel frattempo leggiamo che è prevista a breve la ripresa delle ricerche dei dispersi nell'esplosione avvenuta ieri. Il personale incaricato a partire dai vigili del fuoco è sul posto a sovrintendere le operazioni, 3 consulenti incaricati dalla procura di Prato che indaga su quanto avvenuto, e vi anticipiamo che sul fronte delle indagini avremo aggiornamenti in diretta e il punto della situazione nell'arco della giornata dal nostro Giorgio Bernardini, nostro corrispondente da Prato, perché l'indagine, l'inchiesta è in capo alla procura pratese, al procuratore Tescaroli. La pioggia che sta cadendo non facilita comunque l'intervento nell'area di carico del deposito Eni dove è avvenuta la fortissima deflagrazione avvertita fino a Pistoia e poi si sono scatenate le fiamme. Dunque sono le 8:57 minuti, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Per il centenario della nascita di Saverio Strati, il grande scrittore, cantore dell'emigrazione, la compagnia Krypton presenta il convegno Le parole, gli sguardi, i ricordi, un ponte culturale tra Calabria e Toscana. Un incontro fra istituzioni, studiosi e amici a cura di Giancarlo Cauteruccio con le regioni Toscana e Calabria, i comuni di Sant'Agata del Bianco e Scandicci. Venerdì 13 dicembre alle 16:30, Auditorium Centro Rogers, Scandicci. Info teatrostudiocrypton.it.
Torna a Lucia Festival, storie audio dal mondo, ascolti collettivi, anteprime nazionali e internazionali, incontri con autori e autrici e poi talk, laboratori per esplorare le interazioni fra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici, ma anche film senza immagini, visite guidate e ascolti speciali per celebrare i 100 anni della radio. E la domenica pomeriggio, bambini all'ascolto, podcast e attività riservate ai bambini. Lucia Festival a Firenze dal 12 al 15 dicembre. Programma completo su luciafestival.org.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 dicembre alle 11, Arti Alualia parla di Ismael, di Daniel Quinn and the Fountainhead di Ayn Rand.
Contro Radio.
Alle 9 Newsline su Controradio salutiamo Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano in Val di Pesa e responsabile protezione civile per ANCI Toscana. Buongiorno, ben trovato Ciappi.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Quando è stato qui nei nostri studi nelle scorse settimane, certo non ci immaginavamo di dover raccontare come la macchina della protezione civile anche nell'area metropolitana si dovesse mettere in moto per un evento di questo tipo, una tragedia di cui ancora si contano le vittime, si cercano i dispersi. Come stanno andando le operazioni e soprattutto che tipo di risposta è stata data per il territorio e per i cittadini?
Ieri la macchina si è mossa in maniera rapida, veloce, cercando di mettere in sicurezza, anche perché come avete visto l'esplosione, insomma, è anche in un elemento abbastanza particolare, quello appunto in un luogo di lavoro. Il sindaco Carovani e la sindaca Sara Funaro hanno seguito le operazioni sia online e poi sul posto, insieme anche a Massimo Fratini, Laura Sparavini, insomma tutte le figure della protezione civile e naturalmente i vigili del fuoco, la polizia municipale che ha non solo hanno spento l'incendio ma hanno tenuto tutta l'area in sicurezza, perché chiaramente insomma la poteva rischiare anche di peggiorare ancora la situazione.
Ciappi, questo va sottolineato e lo sottolineano anche numerosi nostri ascoltatori, ascoltatrici, in particolar modo abitanti, residenti nella Piana, che ci dicono: nonostante la tragedia e naturalmente il cordoglio per le vittime, per le famiglie delle vittime, poteva veramente andare molto peggio. C'è chi addirittura parla di una possibile Viareggio, perché il contesto, lo abbiamo raccontato, è di una pericolosità elevatissima, fermo restando tutti i dispositivi, le misure di sicurezza, di prevenzione e tutto ciò che naturalmente poi la procura accerterà e verificherà. Però la situazione è anche nello spegnimento dell'incendio è stata contenuta nell'arco di quanto tempo? Mi correggerà, forse di un'ora?
Sì, all'incirca dallo spengimento dell'incendio è stato quel tempo lì, circa un'ora, e questo insomma dobbiamo ringraziare davvero i vigili del fuoco per la capacità e la reattività in quella situazione. Naturalmente ci sono dei protocolli, delle procedure che stanno proprio su chi guida e come si dirige un'operazione in uno stabilimento con quegli elementi di rischio, e c'è dietro un lavoro importante anche di attivazione insieme appunto alla prefettura, alla questura. Cioè qui abbiamo visto proprio tutti i soggetti coinvolti, poi chiaramente non ci si ferma solo all'emergenza nel momento, ma anche a un lavoro che sta dietro. Ieri la sindaca metropolitana ha autorizzato anche il supporto psicologico per i familiari delle vittime, per chi insomma ancora aspetta di sapere dove e come, insomma tutto quello che c'è bisogno. La macchina della protezione civile è anche questo, è un sistema dove tante persone e tanti soggetti fanno proprio lavoro e lo fanno così. Questo
Sindaco Ciappi, responsabile protezione civile per ANCI Toscana, la interrompo un attimo, le 9:04 per un'ultima ora. Arrivata ora d'agenzia che condividiamo con il nostro pubblico, sono stati ritrovati 2 dei 3 dispersi nell'esplosione al sito Eni di Calenzano. Da quanto appreso sarebbero stati ritrovati nell'area della pensilina, dell'area di carico. Salgono dunque a 4 le vittime accertate. Questa è davvero un'ultima ora che aumenta il carico di una tragedia le cui dimensioni non sono ancora purtroppo definite.
Una tragedia immane, ci stringiamo intorno ai familiari e insomma a tutte le famiglie coinvolte in questo lutto terribile, in questa tragedia, dove vede davvero altri lavoratori, altri che muoiono e perdono la vita durante il loro lavoro.
Grazie Ciappi, grazie per essere stato con noi. Naturalmente è un'evoluzione che sì, da un punto di vista giudiziario di inchiesta va avanti, di messa in sicurezza e di aggiornamento rispetto a quella che è la situazione intorno allo stabilimento, ma prioritariamente la cronaca con i cadaveri di due dei dispersi che mancavano all'appello. Ci collegheremo in conclusione di Newsline con il nostro Raffaele Palumbo nuovamente. Grazie per essere stato con noi. Alle 9 passate da 6 minuti ci colleghiamo con la collega di pianonotizie.it. Buongiorno ad Elena Andreini.
Ciao, buongiorno Chiara, buongiorno.
Elena, l'abbiamo definito notizie dalla piana speciale con voi, ci siamo sentiti nella giornata di ieri, nella mattina di ieri con Nesti, non immaginavamo certo che poi subito dopo avremmo dovuto con voi condividere quella che è una notizia e una ferita che apre nella piana scenari anche di riflessione sul dopo, ma veniamo all'oggi con il ritrovamento dei cadaveri di due dispersi, due delle persone che mancavano all'appello, notizia che immagino sia arrivata in tempo reale adesso anche a voi in redazione.
Sì, proprio adesso, come hai detto te, è arrivata veramente da poco. Ieri siamo stati chiaramente sul posto e siamo stati anche a Calenzano perché a un certo punto il sindaco e tutta la giunta hanno messo a disposizione una stanza all'interno del palazzo del nuovo palazzo comunale, la sala convegni, così si chiama, quella in piazza Gramsci, a disposizione proprio delle famiglie con il supporto psicologico, perché il comune ha questa convenzione ormai da tempo con i professionisti, e lì ieri hanno cominciato ad arrivare i familiari, chiaramente di persone che ancora erano ancora disperse, ora non so se sono queste, e la situazione era veramente pesante, drammaticamente, proprio era veramente palpabile chiaramente la situazione di dramma, di paura che c'era e che c'era tra i familiari. Ora stamattina poi ritorneremo e saremo di nuovo lì, però il problema penso che sia la tragedia che c'è stata, insomma, tra l'altro c'era stata già una tragedia 23 anni fa.
Ecco, ricordiamolo Elena, tu che sei anche memoria storica di quei territori.
Sì, purtroppo sì, ma non a quei livelli, perché non c'era, da questi livelli, scusa, non c'erano stati morti all'epoca, c'era stato un ferito che comunque dopo poco, insomma, era rientrato, e quindi la situazione era, diciamo, più meno complicata di quella di oggi, chiaramente. Erano andate a fuoco tre cisterne, e anche nell'ottobre del 2001 giorno alle 22 di sera, per cui mi ricordo che ci fu appunto questo, questa paura, perché lì vicino chiaramente al deposito ci sono anche delle abitazioni non proprio vicinissime, però comunque non è in mezzo al niente, per cui
ecco, chiaramente... Elena, una situazione anche a livello di densità che è venuta aumentando, no, intorno allo stabilimento Eni, cioè ragionavamo sul fatto che quell'area è densamente abitata e densamente anche produttiva, via via negli anni, insomma nelle decadi, poi dagli anni 50 in cui l'insediamento si è, lo stabilimento si è insediato, poi c'è stata una crescita esponenziale intorno. Tutto questo come è stato vissuto anche dai cittadini? Cioè la preoccupazione che raccogliamo in queste ore, dopo naturalmente quanto successo, era una preoccupazione comunque latente rispetto al sito del deposito Eni?
Beh sì, un po' di preoccupazione c'è chiaramente per le persone che vivono lì, anche se dobbiamo dire che normalmente il deposito faceva delle esercitazioni, delle prove, e questo lo sappiamo perché a volte le abbiamo anche seguite, eccetera. Però chiaramente c'è sempre un po' di timore, e oggi la gente ne ha più di ieri, ovviamente, cioè di qualche tempo fa, perché una tragedia così, cioè, si spera che non si ripeta più, però comunque era impensabile. E quindi oggi magari c'è ancora più paura.
Secondo questo, te sì, lo scenario che abbiamo condiviso con il sindaco di Calenzano Carovani, ma anche con l'assessora Moni, poi vedremo dal punto di vista politico, di possibile chiusura dello stabilimento, del deposito, o un futuro che non preveda, ecco, quella localizzazione, potrebbe essere uno scenario drastico ma ipotizzabile?
Ma sì, secondo me potrebbe essere, perché comunque, come si diceva, nel corso degli anni le situazioni sono cambiate.
Ecco,
nel corso degli anni, scusami, ecco, pazienza, avevo sentito un rumore strano.
Sì, no, scusami se ti interrompo un attimo, perché dalla regia mi dicono che il nostro inviato Raffaele Palumbo è sul posto con il presidente Gianni, me lo confermi Raffaele?
Sì, ascoltiamo le sue parole brevemente. Una pizzerina che aveva 10 canali di ingresso per le autocisterne, come un mega distributore che ha 10 postazioni dove venivano posti i bocchettoni e il carburante veniva immesso nelle autocisterne. Poi siamo a 2 passi dall'autostrada, quindi era una postazione logistica molto importante.
Ecco, la collega sta evidentemente chiedendo sulla pericolosità del sito già denunciata da Medicina Democratica. Ne parlavamo, sentiamo Gianni.
E devo dire che è una situazione che porta a comprendere perché qui vi fosse, perché nel 1956, quando è stato messo, questa era aperta campagna, quando è stato acquistato da Eni era un'area ancora rarefatta. Poi negli anni evidentemente l'urbanizzazione dell'asse strategico di aria è stata ad avere tutte queste cose intorno, quindi oggi appare anche a me inappropriato che ci siano attività così delicate.
Quindi verrà smantellato?
Ma sicuramente quello che è accaduto indurrà a delle indicazioni serie e forti rispetto all'appropriatezza.
Questo non è l'unico settore di una difficoltà molto importante.
Ho letto la prima sottolineatura in Italia.
Grazie a Raffaele Palumbo, che risentiremo tra poco. Come sentivamo da Gianni e Elena, dunque l'ipotesi è più che presa in considerazione di smantellamento.
Infatti ne stavamo proprio parlando prima, e in effetti è vero, questa sarà proprio secondo me il futuro, cioè quell'area verrà in qualche modo recuperata, io credo, l'ipotesi più abbordabile, l'ha detto appunto il presidente, ma mi sembra che dopo un evento del genere una riflessione su questo lo debbano fare le istituzioni, chiaramente, e quindi anche il comune di Calenzano e certo. La regione.
Certo, Elena, grazie a te, a Pierfrancesco, a Piana Notizie, grazie e buon lavoro naturalmente.
Grazie a voi altrettanto, ciao.
E leggiamo l'ultima ora che abbiamo dato poco fa di aumento delle vittime. Il bilancio è salito a 4 perché 2 delle persone che mancavano all'appello, 2 dei lavoratori sono stati trovati morti. Si aggrava il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri nel sito Eni di Calenzano alle porte di Firenze. Sono state ritrovate senza vita 2 delle 3 persone che erano disperse. I loro corpi sarebbero stati ritrovati nell'area della Pensilina, appunto dell'area di carico, proprio nel luogo dove sarebbe avvenuta l'esplosione. Il bilancio del tragico incidente, che rimane ancora provvisorio, è dunque di 4 morti, 1 disperso e 26 feriti. Alle 9:16 minuti abbiamo raccontato in tempo reale la cronaca di questi minuti di ripresa delle ricerche di ritrovamento di 2 delle vittime, dei dispersi che mancavano all'appello, e dunque un bilancio che sale a 4 vittime, dicevamo, 1 disperso ancora e 26 feriti, un boato derivante dall'esplosione che ieri ha mandato in frantumi anche i vetri di numerose abitazioni, degli edifici industriali e commerciali presenti nella zona del deposito Eni. Alcune persone sono rimaste anche ferite leggermente dalle schegge e si sono presentate autonomamente ai pronto soccorso. La colonna di fumo che si è subito alzata dopo lo scoppio dell'incendio è stata visibile anche dai comuni vicini, come ci avete confermato e scritto al nostro numero WhatsApp. Almeno 15 aziende nei dintorni sono state evacuate a scopo cautelativo e hanno subito danni. Evacuati da parte del comune anche una piscina e il palazzetto dello sport, come ci confermava il sindaco Carovani, strutture non molto distanti dal luogo dell'incidente. Si è attivata subito CNA della Piana, sentiamo come, salutando Mirko Sulli, il coordinatore di CNA Piana Fiorentina. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Sulli, una risposta in termini di servizio: avete cercato con le vostre risorse, i vostri professionisti, di rispondere in che modo a quanto sta succedendo?
Sì, esatto, la situazione è drammatica, ma come sappiamo in questi casi prima ci attiviamo dal punto di vista tecnico, prima la risposta è efficace, e per questo sostanzialmente ci siamo adoperati per mettere a disposizione, naturalmente in maniera gratuita, ai nostri legali, alle aziende della zona che sono state colpite dall'onda d'urto, soprattutto dell'esplosione, un bilancio che ogni ora appare più preoccupante, perché l'onda d'urto ha fatto danni non soltanto nelle 3 vie limitrofe, via Cosa, via del Piscinale, via La Prata, ma anche in via del Pratignone, e sostanzialmente a un raggio di almeno 1,5 km. Quindi tecnicamente abbiamo messo a disposizione i legali per cercare di far partire il processo che porterà alla richiesta dei danni. Poi vediamo come, vediamo a chi, ma sicuramente le nostre aziende in quest'ottica sono l'ennesima, purtroppo non più grave, visto quello che ci raccontavate stamani degli altri due ritrovamenti, ma vittima di questa esplosione. Quindi stiamo cercando in qualche modo di far fronte a questa dinamica il più velocemente possibile, ecco.
Ricordiamo anche dal punto di vista tecnico come potete aiutare e a chi, come, quando, insomma, in quale contesto, anche quali riferimenti poter utilizzare per rivolgersi a voi.
Sì, la cosa più semplice in questo caso è procedere con una chiamata, chiamare direttamente il numero che tra l'altro è il mio, per prendere un appuntamento con i nostri legali, e saranno a disposizione nella zona. Il numero è 345-977-0586. Una volta che vengo chiamato, fisso un appuntamento che durerà una prima mezz'oretta, diciamo, con il nostro legale, per iniziare a capire di che entità si parla sul danno della singola azienda. Da lì poi inizia un percorso che chiaramente non sarà né banale né veloce, però prima lo si inizia e prima si cercherà di avere una stima dei danni e poi anche una richiesta danni compatibile, anche perché non soltanto i danni fisici che magari sono coperti dalle assicurazioni, ma anche poi i danni del lavoro mancato di questi giorni, purtroppo.
E allora grazie a Sulli, grazie a CNA Piana Fiorentina per questo servizio di supporto collaterale, ma importantissimo. Raccontavamo, insomma, della necessità anche di un sostegno a 360 gradi rispetto a quello che è successo, non solo nel contesto in cui stiamo ancora raccontando di un bilancio tragico, ma ancora provvisorio, ahimè, ma intorno anche rispetto ai danni collaterali che ci sono stati rispetto alla deflagrazione. Grazie a Sulli, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
E alle 9:20 minuti, nella fase conclusiva della nostra newsline, aggiornamenti naturalmente in tutto il nostro palinsesto e sui nostri canali cross mediali, ridiamo la linea in diretta da Calenzano a Raffaele Palumbo.
Sì, di nuovo ben trovati. Purtroppo l'audio non era dei migliori prima, ma dicevamo, insieme alla notizia che davate prima da studio, una notizia drammatica ma purtroppo attesa, quella del ritrovamento di due dei tre dispersi, c'è un'altra notizia da dare, proveremo a farvela ascoltare meglio più tardi. C'è il presidente della regione Eugenio Giani, ci ha appena detto, rispondendo ad una domanda specifica, che questo luogo va rivisto. Ricordato che questo è un posto che esiste da quasi 70 anni, ha utilizzato un'espressione, come dire, che si usa in questi casi, quando l'ENI ha acquistato questo posto e quando ha sviluppato questo stabilimento di stoccaggio e distribuzione di idrocarburi, qui era tutta campagna. Ora non è più assolutamente così, tra abitazioni civili e capannoni che in questo momento vediamo a 20 metri dallo stabilimento dell'ENI, con tutti i vetri spaccati, adesso è una situazione estremamente urbanizzata, e il presidente Giani ha detto che questa situazione deve andare in vista. Gli abbiamo chiesto: ma questo posto va spostato, va smantellato? E lui ha risposto: sì, vediamo, perché qui non va bene, ci sono altri 1000 impianti del genere in Italia con la stessa funzione, ce ne sono tanti anche in Toscana, questo è molto grande, più grande del centro Italia, però qui le condizioni per starci non ci sono più. Così il presidente della regione Eugenio Giani, ed è una notizia, come dire, importante in merito a quanto accaduto e a quanto potrà accadere in questo luogo da cui vi stiamo parlando questa mattina.
Raffaele, grazie per anche questo ultimo aggiornamento, naturalmente sempre canale aperto, linea aperta per darti la linea e il collegamento anche nei nostri prossimi spazi, non solo informativi ma di conduzione musicale. Grazie a Raffaele Palumbo. Alle 9.25 concludiamo la nostra newsline dedicata nella sua interezza all'esplosione di ieri a Calenzano con la notizia di cronaca arrivata durante appunto la trasmissione dell'aggravamento del bilancio dell'esplosione nel sito Eni. Sono state ritrovate senza vita due delle tre persone che erano disperse, i loro corpi sarebbero stati ritrovati proprio nell'epicentro dell'esplosione, ovvero nell'area della pensilina della zona di carico. Il bilancio della tragedia che rimane ancora provvisorio come bilancio, perché ricordiamo c'è ancora un disperso, è di 4 morti, un disperso e 26 feriti. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali cross mediali, ma anche in radio con i nostri inviati, e dunque durante tutto il palinsesto informativo e musicale vi daremo conto di quanto sta succedendo a Calenzano anche dal punto di vista dell'analisi politica, istituzionale, ma anche dell'inchiesta aperta dalla Procura di Prato, dal procuratore Tescaroli. Dunque rimanete sulle nostre frequenze, rimanete su Controradio. Ringraziamo il nostro pubblico per quanto si è mobilitato da ieri, ma non ne avevamo dubbi, perché quando ci sono da condividere informazioni importanti, oltre a valutazioni, informazioni in tempo reale, ebbene, voi siete davvero una prova di comunità che è alla base di Controradio. Ci arriva un messaggio in questi minuti: grazie per essere stati come sempre precisi, puntuali sulla notizia e sugli aggiornamenti, dimostrando enorme sensibilità. L'ennesimo evento tragico che lascia tanto sgomento, dolore e paura per quello che è diventato un diritto sempre più labile e rischioso, il diritto al lavoro. E ci sentiamo di condividere appieno questo messaggio, ricordando poi lo sciopero indetto per domani, oltre alla giornata di lutto promossa dalla regione, sciopero che vedrà una manifestazione promossa dai confederali dalle 14.30 alle 16.30 a Calenzano, con una dinamica, una modalità organizzativa ancora da definire, ma manifestazione, mobilitazione che senz'altro seguiremo. Voi non mancate di sostenerci anche attraverso il Controradio Club, dunque sostenerci nella campagna di tesseramento facendo la tessera Controradio tramite controradioclub.it, un sostegno fondamentale per la vostra radio. Grazie e buona giornata.